Buongiorno a tutti, il Signore vi benedica, amati fratelli, amate sorelle, benvenuti a Radio Blast, al programma dal vivo con fratello Giuseppe. E oggi vogliamo cominciare con una canzone speciale dedicata a tutti i fratelli che vogliono crescere in Gesù e essere parte della sposa, che è la cosa più facile che c'è. Basta abbandonare tutto e vivere nell'amore di Gesù. Cominciamo con la canzone Se non ami, Nek.
Puoi decidere le strade che farai, puoi scalare le montagne oltre i limiti che hai. Potrai essere qualcuno se ti va, ma se non ami, non hai un vero motivo per vivere. Se non ami, non ti ami, non ci sei.
Grazie Gesù per questa bellissima canzone, una canzone nuova che abbiamo ricevuto via email stamattina da un fratello. E le parole sono bellissime. Se non ami, non hai un vero motivo per vivere. E quello che mi piace a me dice, se non ami, non ci sei. Neanche la tua esistenza fa una differenza se tu non ami. Fratello Giuseppe, ciao, buongiorno.
Buongiorno, amiamo.
Amen.
Amiamo perché se non amiamo... non abbiamo capito perché esistiamo. E se non esistiamo non possiamo amare. Infatti io credo che la gente che non ama, come a tutti noi è capitato di non amare, particolarmente quando non eravamo ancora nati di nuovo, non esistevamo. Sai, nasciamo morti, viviamo morti e moriamo morti.
È vero, sì.
Capisci?
Sì,
sì. Uno che non nasce di nuovo. Dio ha messo l'amore in tutti, fa cadere la pioggia sui buoni e sui malvagi. Ma se non amiamo non abbiamo capito niente, come dice, sì. Bello questo.
Sì, sì,
questo
sì.
È un cantante che si è convertito, non era uscito dalla fabbrica della religione, no? Da essere deprogrammato.
No, si vede che ha un stile un po' moderno, sì. Non è un religioso questo.
Sì, è più facile per uno che non è passato per il lavaggio del cervello della religione per servire Gesù. Io ho avuto questa benedizione.
Lui dice che si è convertito da tiepido. La sua testimonianza è da tiepido a convertito. È un cantante, non lo conosco, un cantante italiano, ma si è convertito da pochi anni. E ha detto che questa canzone si è ispirato da Primo Corinti 13.
Sì, no, io invece ero lì, ero ancora con la marijuana in tasca a 25 anni, quando Gesù mi ha dato lo Spirito Santo. Ho ricevuto Gesù a nove anni volevo fare il prete, volevo, ho capito che a 9 anni ho ricevuto Gesù, e che pensavo che bisogna essere preti per andare in cielo. E dopo invece sono diventato ufficialmente like niente, cioè, però nel mio cuore era sempre Gesù, no? Mi piacevano le cose giuste, belle, mi piaceva il romanticismo, mi piacevano le cose. E a 25 anni Gesù mi ha bombardato, blasted me with the Holy Spirit. mi ha dato lo Spirito Santo e sono esploso, ero a Londra, sono esploso. L'indomani evangelizzare con la Bibbia che un fratello mi ha dato, a pregare a quelle persone perché ricevessero Gesù. E sto ancora continuando, sono passati 42 anni, non svegliatemi, vado bene così. Sì, ho fatto alti e bassi, bassi e alti durante questi anni, però il Gesù mi ha dato la grazia che mi ha dato la grazia, e mi sono mai allontanato dall'amarlo, da seguirlo. Sono cascato su e giù, ho passato tutti i colori, ma il mio amore per Gesù è sempre rimasto, sempre in questi anni. E quindi devo dare lode al Signore.
Amen.
Quindi se non ami, non sai cos'è la vita, perché la vita non è un lavoro, uno stipendio, comprarsi una macchina che dovrai lasciare, comprare una casa che gli eredi si odieranno, si scanneranno nei tribunali per prendertela. C'è gente che ancora non è morto e già gli eredi litigano. Gloria al Signore, invece quando noi impariamo ad amare è bellissimo, infatti ricordo la storia che mi ha raccontato di quest'uomo che era sordo e allora aveva fatto il testamento, ha lasciato il testamento ai suoi eredi e perché si preparava a morire, il vecchio, però era sordo, non sentiva quello che dicevano gli altri, era andato da un dottore e gli ha messo un apparecchio che udiva perfettamente. E dopo una settimana è andato dal notaio e ha cambiato il testamento 2 volte perché sentiva cosa gli eredi dicevano di lui. Ha cambiato il testamento 2 volte e penso che ha diseredato qualcuno. Poveri ciechi, poveri ciechi, poveri ciechi, quelli che pensano di... Guarda, io non possiedo case, non possiedo terreni, non possiedo, voi lo sapete. Possiedo solo indumenti che indosso. Sì, abbiamo una macchina qui, ma è di tutti. Abbiamo gli automobili, di tutti, quello che possediamo di tutti. Qui non c'è nessuno che ha il suo conto privato. E sai, sono libero.
Amen.
Sono libero. Non abbiamo problema qui nella nostra comunità, nessuno ha problema da dormire alla sera come fare soldi domani. Se non ci sono soldi andiamo a evangelizzare, è capitato tante volte.
Sì.
Tante volte è capitato.
Amen, amen.
E quando evangelizzavo era 79, ero in Venezuela e ci ospitavano in questo viaggio di evangelizzazione, ci ha ospitato una signora, eravamo su un'isola e questa ci dava da mangiare, era un'evangelica, dolce signora. E allora siamo stati 1 mese e mezzo su quell'isola, eravamo in 3 e questo ci dà da mangiare. Abbiamo pensato, non abbiamo soldi da pagare questo cibo, cosa? Allora abbiamo pensato, andiamo con una borsa a tracolla e facciamo raccolte missionarie. Allora, quando evangelizzavamo nelle case dicevamo, oggi raccogliamo del cibo per la missione, e ci davano un po' di pane, un po' di formaggio, ci portavamo una bottiglia d'olio vuota, una bottiglia vuota per l'olio, perché lì l'olio costava moltissimo. E allora già chi ti regalava un quarto di olio era... E allora portavamo a casa la sera, la signora così contenta. E Dio vi benedica, avrai... Non dovete disturbarvi, però lodava Dio. Quindi andavamo a evangelizzare senza soldi e tornavamo con del cibo, alcuni ci davano offerte così, e il Vangelo veniva predicato. Quindi quando non avete soldi, fratelli, andate a evangelizzare. Quando avete soldi, andate a evangelizzare. Va bene?
Amen.
E cioè il cristiano che si lamenta che non ha soldi non ha capito niente. Non hai bisogno di soldi, hai solo bisogno di fede.
Amen.
Certo, se hai fatto lo sbaglio di fare un mutuo, indebitarti, beh, insomma, sei cascato come il drogato che casca nella droga e che deve pregare che Gesù lo libera. Se le tue finanze sono morte, noi crediamo nella resurrezione. Dio può far risuscitare le tue finanze. E del resto, se lo Stato anticristo e le banche anticristo ti stanno spolpando, tassando, semplicemente, guarda, c'è una soluzione, si chiama nullatenente. Se tu non possiedi niente, non possono prenderti niente. Va bene?
Amen.
E dei fratelli ci hanno detto, puoi anche uscire dall'Italia. Carico di debiti verso lo Stato, puoi uscire. Se non hai niente, non hai niente. Il passaporto te lo tengono. Non commettere crimini. Non è salutare. Esci e semplicemente non possiedi niente. Vai all'estero, ti rinnovano il passaporto, l'ambasciata. Cioè non sei ricercato come... o capisci, un terrorista, e c'è debiti, e dice prendete quello che volete, mia ciabatta, eccole qui. Ci sono delle leggi che non possono portarti via delle cose indispensabili per vivere, non so neanche se ti possono portare via la macchina, non sono pratico, capito? Quindi vivi, lavora così, lavora come fanno gli immigrati. Gli immigrati che sono qui, la maggior parte, molti di loro sono pieni di debiti a casa loro, hanno risolto il problema, sono usciti, i loro consolati non li stanno ricercando. Quindi se siete carichi di debiti, lavorate tranquillamente in un modo o nell'altro, vi comprate qualche biglietto e andate nella nazione che Dio vi ha designato, dove c'è il rifugio pronto per voi. Cos'è il rifugio, Angela? Qualunque posto fuori dall'America e dall'Europa, quello è il rifugio. Tu sei in qualunque nazione del terzo mondo dove coltivi patate, sei in un rifugio, perché lì le cose non crolleranno troppo. Specialmente se ti sposti nella zona di agricoltura, ci sarà sempre dei frutti da mangiare. Ieri c'era mio figlio, 6 anni, John, eravamo lì a tavola, lui faceva avanti e indietro, raccoglieva le more, abbiamo dei rovi con delle more qui che adesso stanno cominciando a sbocciare, qui in Sud America è estate, qui siamo qui, è come il vostro agosto, e veniva avanti e indietro con le more, va bene? Qui stiamo imparando a fare le trappole per prendere i conigli, abbiamo evangelizzato uno, sudamericano, e ci ha insegnato come intrappolare i conigli. Lui va di notte e intrappola con del filo di ferro, mette delle file di ferro, intrappola i conigli e mangia conigli, sopravvivi così. Angela,
sì,
prendi la
sì,
parola,
sì,
sennò
sì,
qui
sì.
Vado avanti.
Ma stavo pensando che fino adesso abbiamo preso niente conigli,
sì, perché...
ma i nostri cani sono più bravi,
sì, questo
loro
cane
li hanno presi,
si
sì.
Mangiava una lepre l'altro giorno, c'era un cane, uno dei nostri cani che correva con la lepre in bocca. Anche il gatto ci dà da fare. Era lì che si è preso un rattone grande quasi come lui. Abbiamo un gatto in gamba qua. È un maschio, caro mio, e un duro. Non ha pure di nessuno, vero?
È vero,
qui
sì.
Qua ci sono anche gli scorpioni qui in questa zona.
Lo so, sì. Ho notato ultimamente uno sotto il mio letto.
Esatto. C'è Angela tutta contenta che
come
gli scorpioni
contenta?
Sono innamorati. Tu piaci gli scorpioni,
no,
Angela?
No, ma Dio mi aiuti. Ai. Tu sai che ogni notte prima di andare a dormire guardo sotto il mio letto? Ma ogni notte, anche ieri sera guardavo sotto il mio letto se c'è qualcosa. Ai. Adesso ultimamente ho comprato... come si chiamano questi? La lavanda.
La lavanda.
Per piantare la lavanda e poi ho letto su internet che la lavanda tiene scorpioni lontani perché i scorpioni non gli piacciono.
La lavanda non gli
sì,
piace.
Sì, l'olore.
E adesso Angela ha comprato quanti? 15 pacchetti si è comprato. Sembra che vuole mettere un sacco di vaglia sotto il suo letto.
Sto piantando lavanda tutto il giorno.
Quindi qui Angela andrà in giro profumata di lavanda. Ho visto ieri che lavoravi, hai piantato 4 vasi di lavanda ieri.
Mm-hmm, sì,
vedo
sì,
che
sì.
Ti dà da fare sul serio.
Ma immaginati.
Guarda, c'è scritto nel libro di Ezechiele, Dio parla a Ezechiele e dice, figlio d'uomo, non avere paura di loro perché tu vivi dove sono gli scorpioni. Cioè questo viveva in qualche grotta, evidentemente, di Ezechiele. Sai, il Signore mi ha mostrato l'altro giorno, non è che sono esperto di scorpioni, anche se mia moglie è sotto segno lo scorpione. E mi punge alla grande la figliola, caro mio, zitta, timida, ma quando punge. È una punzecchiona mia moglie, altro che. E allora il Signore ha mostrato che, io pregavo a Gesù, siamo qui, ci sono scorpioni dall'altra parte, come facciamo? E Gesù mi ha mostrato, non aver paura, gli scorpioni non attaccano l'uomo, ti pungono solo se per difesa. In altre parole, possono andare in giro per la casa, ok, però non vengono a pungerti, solo per difesa. Quindi Angela, rilassi, se lo guarda nel letto sotto la lenzuola, ecco tutto.
Ma sempre ci guardo sotto il letto. Ma sai, poi stavo pensando ieri sera, ma cosa può succedere, la cosa più brutta che può succedere è che uno mi punge e poi niente, vado avanti, perché sempre mi ricordo quel versetto: vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni, dice. Quindi non devo avere paura. Okay. E così mi incoraggio con questo versetto e vado a dormire tranquilla, dormo bene, non c'è problema. Ma devo pregare prima, okay, sempre.
Quello era Luca 10:19, brava Angela. Quindi fratelli, se avete bisogno di qualcuno che vi difenda dagli scorpioni, consigliatevi, riferitevi ad Angela. Lei sta diventando un'esperta, vedi. Angela, cosa c'è in programma oggi? Abbiamo tante cose, cosa abbiamo prima?
Ma abbiamo cominciato con questa canzone perché oggi volevamo parlare dell'amore. Prima di tutto dell'amore di una sposa per il suo sposo e soprattutto come diventare quella sposa piena di amore.
Sì, che molti fratelli, diversi fratelli ci hanno scritto e vogliono sapere di più sulla sposa, che non ne parlano, praticamente delle chiese non ne parlano mai. Va bene, l'unica sposa, gli sposi che parlano, quelli che hanno divorziato, quelli che hanno problemi, o sto lavorando con la sposa di un altro. Però non parlo molto della sposa di Cristo. E allora, va bene, allora io sto pregando che il Signore ci dia più messaggi sulla sposa. Va bene, qui c'è un messaggio che Gesù mi ha dato, e questo messaggio me l'ha dato questa mattina. Sono svegliato un po' presto e io ho preso degli appunti. Angela, ti ho dato una lista di scrittura come al solito. Va bene, quindi
Mi
aiuti
qui
con le scritture?
Sì.
Gloria al Signore. Quando dici te, cominciamo.
Adesso.
Amen.
Andiamo.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Andiamo con la sposa.
Grazie, Signore.
Un messaggio come divenire la sposa di Cristo. Il prezzo
Grazie,
da pagare,
Signore.
Questo è intitolato, va bene? Il messaggio del giovane ricco. Perché spesso ci chiedono, come poter essere la sposa di Cristo? La risposta è, così come con la salvezza, essere la sposa è la cosa più facile o la più difficile, dipendendo a chi vogliamo dare il nostro cuore. Allora, Angela, vuoi andare a Matteo 19:16-24? Vuoi leggermi quelle, per favore?
Matteo 19:16. Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Gesù gli rispose: Perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quali? Gli chiese. E Gesù rispose: Questi. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. E il giovane a lui: Tutte queste cose le ho osservate. Che mi manca ancora? E Gesù gli disse: Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni. E Gesù disse ai suoi discepoli: Io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. E ripeto, è più facile per un camello passare attraverso la crugna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio.
Alleluia. Il messaggio di Gesù al giovane ricco ci parla di idolatria, cioè mettere qualcosa davanti a Dio. Questo giovane, nel suo caso, può essere qualunque cosa, idolatria, ma nel suo caso, nel caso di questo giovane, era i soldi, il materialismo, il denaro. In altri casi possono essere altre cose. Uno che non ha soldi, il mendicante che non ha soldi, la sua idolatria può essere la panchina dove dorme. Che senso che la panchina lui non riesce a dormire e non la condivide. Andiamo a Luca 14:15-24. Queste scritture ci dicono cosa può essere l'idolatria che blocca la salvezza. Attenzione, questo giovane ricco era salvo, eh? Infatti Gesù gli ha detto: ha detto: cosa devo fare? Lui chiede per avere la vita eterna, e Gesù gli ha detto: osservi i comandamenti di Mosè. Mm-hmm. Gesù sta dicendo: osservi i comandamenti di Mosè, sei salvo. Però il giovane dice: cosa mi manca? Io già li tengo queste. Se vuoi essere perfetto, ecco qui andiamo al gradino della sposa, mm-hmm, capisci?
Mm-hmm, sì.
Salvezza? Sì, sei nato di nuovo, d'accordo? Però la salvezza è più in alto, Gesù la chiama la perfezione. Va bene, se vuoi essere perfetto, dai soldi ai poveri e vieni e seguimi come i miei discepoli. Capito la differenza?
Mm-hmm.
Allora, cos'è l'idolatria che può bloccarci dall'essere la sposa di Cristo? Luca 14, 15 a 24.
Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà pane nel regno di Dio. Gesù gli disse: un uomo preparò una gran cena e invitò molti. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Il Signore disse: nessuno di quegli uomini assaggerà la mia cena.
Gloria al Signore. Quindi, come vediamo qui, sai, nella religione si pensa: uno che prende la droga, eccetera, peccatore, separato da Dio. No, questa gente è separata da Dio perché ha preso una moglie, aveva comprato degli animali, ha comprato un terreno. Cioè, non è uno che va in giro a rubare, a questo, quella, sono cose legittime. Però queste cose li hanno separati dalla cena. In questa parabola si parla della cena, e c'è qualcosa a che fare con la cena dell'agnello, il matrimonio. E dice: nessuno di questi assaggerà la mia cena. Quindi oggi vediamo nelle religioni perché le persone non sono discepoli di Gesù. Perché lavorano, perché hanno degli animali da accudire, hanno un lavoro, un'occupazione, una moglie, un marito, dei figli. Sono cose sbagliate? No, ma li mettono davanti a Dio. Quindi qualunque cosa, se è usata per la gloria di Dio, allora diventa fedeltà. Ma quando viene messa davanti, al primo posto di Dio, diventa idolatria. Una persona può essere il nostro idolo. Amare una fidanzata, la moglie, al punto che la notte non dormi se non c'è quella fidanzata o quella moglie. E quella idolatria ha preso il posto di Dio.
Sai, c'è la testimonianza di quel predicatore che ha detto che ha ricevuto una lettera. Lui predicava molto sulla guarigione e ha anche una scuola per insegnare come fare le guarigioni. E ha raccontato una testimonianza, ha ricevuto una lettera da una coppia che ha detto che noi siamo d'accordo con il messaggio e siamo chiamati da Dio, che dobbiamo anche noi imparare come fare guarigioni e come essere discepoli di Gesù, ma non possiamo venire a seguire questa scuola perché abbiamo i cani e dobbiamo prenderci cura dei cani e amiamo questi cani e non possiamo lasciarli. Il predicatore gli ha risposto: io pregherò che i vostri cani muoiono. Perché sono i cani che vi bloccano, vi fermano da seguire Gesù.
Dalla volontà di Dio.
E questa è stata una risposta forte da parte di un predicatore di amore di Gesù. Ma è proprio la risposta giusta, perché quelli cani sono un idolo che ti fermano da seguire Gesù. Non è giusto che un cane è più importante di Gesù. Non si può.
È
idolatria.
Sì, questo è facile metterlo sugli animali. Ma qui Gesù la mette la moglie, dice.
Se
uno va dalla moglie, se uno va a prendersi quegli animali che devono mangiare, quello che devono fare, Gesù dice: non entrerete nel mio regno. Cioè, qualunque cosa, no? Dio ha creato gli animali e Dio ti dà una moglie e un marito, ma mica te la dà perché tu lo fai diventare un idolo.
Amen.
Quindi persino le cose migliori, le più belle, le più grandi benedizioni che Dio ci dà, beh, anche quelle possono diventare idoli se le mettiamo al primo posto invece di lasciarle al secondo. Gesù, per esempio, dovette dare il meglio di se stesso, dovette dare la sua vita, dovette dare fino all'ultima goccia di sangue. E cosa ha dato Abramo? Ha dato ciò che più amava. Non è che ha dovuto abbandonare, non so, la pornografia, Abramo. Deve abbandonare Isacco.
Sì.
Dio non gli ha chiesto: abbandona i tuoi peccati. No, gli ha detto: sacrifica Isacco.
Una cosa
la
buona.
La cosa che Dio gli ha dato.
Sì.
La cosa che Abramo più amava tra le cose che Dio gli aveva dato, il proprio figlio. Il soldato sposato nel mondo che ha figli deve mettere sull'altare se vuole andare a combattere. Eppure si tratta di cause terrene, guerre terrene, di solito sbagliate.
È giusto.
Potrebbe Dio chiederci di meno?
Sì, sì, sì.
Guardiamo cosa fanno i soldati del mondo che combattono per il mondo guerre sbagliate. Può Dio richiederci di meno? Anche se siamo pastori di una chiesa e Dio ci ha dato delle pecorelle, e tutto questo deve sempre stare sull'altare e non pensare che appartengano a noi, e quindi non è la nostra denominazione, non sono le nostre pecore, ma sono di Dio, e noi siamo solo servi inutili e non siamo indispensabili. Leggiamo il Matteo 3:9.
Non pensate di dire dentro di voi: abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo.
Va bene, questi dicono: noi siamo figli di Abramo, non ci serve seguire Giovanni Battista o Gesù di Nazareth, siamo figli di Abramo noi. Cosa dicono oggi? Noi siamo cattolici, guardate, io sono il Papa. E l'altro dice: io sono un grande pastore evangelico, non ho bisogno di seguire, abbandonare la mia religione per seguire il Gesù di oggi. Sai, c'è il Gesù di ieri e il Gesù di oggi, è sempre lo stesso nel Vangelo, ma cambia il modo di seguirlo. Ieri si seguiva, cioè nel Vangelo si seguiva andando, che so, in Galilea insieme a Gesù e 12 o i 70. Oggi si segue andando, per esempio, su un anticristo, si segue Gesù evangelizzando ovunque siamo. Poi la chiamata che ha dato Gesù, uscendo dalle zone del diavolo, America, Europa, perché lì i cristiani saranno messi in prigione, saranno perseguitati, saranno uccisi. Cosa vuoi che se ne faccia il Signore di un soldato che muore valorosamente in battaglia? Il Signore ha bisogno di soldati che sopravvivano, che possano combattere, che possano vincere il nemico, che possano vincere anime. Il Signore non ha bisogno di martiri che muoiano troppo presto. I martiri devono morire il più tardi possibile, così di provocare il più danno possibile al diavolo. Paolo e Pietro e gli altri non sono andati a morire al più presto. Hanno cercato di sopravvivere il più possibile, e poi quando è arrivato il momento sono morti anche. Ma il nostro compito non è morire per Gesù, è di vivere per il Signore e di portare frutto per il Signore, e alla fine magari dovremo anche morire. Va bene? Allora guardiamo nel caso del giovane ricco in Matteo 19, la sua idolatria erano le sue case, i campi, i soldi, eccetera. Vediamo qui in questa storia di Matteo 19, che è ripetuta in Marco capitolo 10, vediamo qui la differenza tra questo giovane che seppure era sì salvato, non era però parte della sposa, e questo per sua scelta. Cioè vediamo che non è Dio che sceglie chi è parte della sposa, va bene? Siamo noi.
È vero, sì.
Va bene, non è la moglie, non è il marito che sceglie se la moglie sarà fedele, non è la moglie che sceglie se il marito sarà marito di Dio, è la persona in questione che sceglie. Quindi vediamo questo giovane ricco, qui di Marco e Matteo 19, era salvato nel fatto che osservava la legge di Mosè, e questo è un grande insegnamento. Come si salvavano nel Vecchio Testamento? Seguendo la legge di Mosè, perché la legge di Mosè conteneva una clausola che diceva: verrà il Messia. Credendo alla legge di Mosè, credevi anche a quello, e credendo che il Salvatore sarebbe venuto, tu ammettevi che serviva un Salvatore, eri salvo. Nato di nuovo, come vuoi chiamarlo. Va bene? Però Gesù gli dice: ti manca una cosa. Quindi lui osservava la legge di Mosè, ma non era perfetto. Lui sentiva nel cuore: io ho fatto tutto, cosa mi manca? Perché chiedeva cosa mi manca? Che nel suo cuore, nello spirito, sapeva, sentiva che gli mancava qualcosa. Come mai non sono felice? Come mai i soldi non mi fanno felice? Come mai ciò serve, però non sono felice? Come mai sono frustrato? Come mai? Gesù gli dice: ti manca una cosa, va bene? Quindi non aveva, per questo motivo che gli mancava questa cosa, lui rifiutò di accettarla, che era abbandonare tutto, nel suo caso i soldi. Quindi non aveva accesso, non poteva entrare a quel regno di Dio dove c'è lo sposo. Ci sono diversi regni nel regno di Dio. Giovanni 14, nella casa del mio padre ci sono molte dimore. Non stavo parlando di appartamenti in via, nella via principale della città. Non stavo parlando di appartamentini.
Sì.
Sta parlando, come dice in Luca 22:28, dice: io vi darò un regno. Quando dice ci sono molte dimore, sta parlando di regni. Ci saranno regni, come era l'Italia feudale: c'era il conte, il marchese, il duca, l'arciduca, il principe e il re. In questo caso il re è Gesù Cristo. I feudatari, il duca, l'arciduca, eccetera, siamo noi, quelli tra di noi che, se in base a come siamo fedeli qui con le ricchezze altrui, riceveremo le nostre. Capisci? Quindi il regno di Dio sarà diviso così. Quindi questo giovane ricco in Matteo 19 non aveva accesso in quella parte del regno dove c'è lo sposo, dove c'è Gesù, dove c'è i 12 discepoli e gli altri come loro, che si chiama la Nuova Gerusalemme, che rappresenta la sposa di Cristo.
Amen, amen. Allora ci sono diversi livelli nel regno dei cieli. È interessante che hai comparato con i feudali.
Paragonato.
È interessante che lo hai paragonato con i feudali, perché non è facile capire come sarà il regno dei cieli. Infatti una domanda che abbiamo più tardi è proprio da un fratello che vuole sapere: ma come sarà questa differenza tra quelli che sono sposa, che non sono la sposa? E questo mi fa pensare proprio a Matteo 25, dove sono le 10 vergini. 5 entrano nella camera nuziale e le altre 5 no, anche se sono anche loro vergini dentro il regno di Dio.
Tutti in attesa di sposarsi.
Sì.
Non sto parlando degli atei.
No.
Non ci sono atei o satanisti che si aspettano di sposarsi con Cristo.
Mm-hmm.
Questi sono cristiani al 100%, non solo cristiani, ma al di sopra della media, che la maggioranza dei cristiani non capisce neanche lo sposarsi con Cristo. Noi che mica capiscono queste cose.
Sì.
Mica nelle scuole gliele insegnano, nelle chiese non è che gliele insegnano. Quindi sta parlando di cristiani di alto livello che vanno per sposarsi con Cristo.
Amen, amen. Quindi è questo il scopo finale, di arrivare a essere la sposa, e per quello dobbiamo abbandonare tutto. Non come questo giovane ricco, che c'era una cosa che poneva davanti a Dio, i suoi soldi, ma quello è diventato idolatria.
Esatto, qualunque cosa, ma uno che non ha soldi può idolatrare una moglie, un marito, un figlio, un lavoro, qualunque cosa. Sto parlando di cose belle, non sto parlando di pornografia, di adulterio, di fornicazione, di rubare, non sto parlando di quello. Sto parlando che l'idolatria, la cosa peggiore, la cosa più ingannevole, sono le cose giuste, belle, buone che Dio ti ha dato: una casa, una famiglia, un lavoro, un figlio, una moglie, un marito. Queste sono le cose che il diavolo ti inganna.
Ma questo significa allora che tutti devono lasciare queste cose belle, abbandonarli per seguire Gesù, anche la moglie e i figli e tutto?
A meno che non addestri la tua famiglia a seguirti nel Signore. Segui me come seguo Cristo, altrimenti sì. Altrimenti sì, se hai una moglie o un marito, dei figli o dei genitori che ti ostacolano, devi separarti. Secondo Corinzi 6:14, devi separarti.
Ma tu sempre dici che un cristiano non divorzia mai.
Infatti,
un cristiano
non divorzia.
E allora? Come puoi separarti se tu non devi divorziare?
Ma Gesù ha abbandonato sua madre? La risposta è sì.
Lui ha seguito...
L'ha abbandonato, ma perché lui l'ha abbandonato o perché lei non l'ha seguito?
No, lui ha seguito la sua chiamata che Dio le ha dato.
La Madonna lo seguiva? No.
No, 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 no.
Ma non perché lui l'ha abbandonato o perché? Lui non ha abbandonato la madre, è lei che non lo ha seguito.
E lui doveva fare la sua chiamata.
Se Maria fosse stata una discepola come gli altri, lo avrebbe seguito come le altre donne.
Sì.
In Luca 8 dice: c'erano delle donne che seguono Gesù. Dove era Maria? Non c'era. Non era come Maria, era una santa normale, tutti gli altri. Lei non era neanche come Maria Maddalena, a livello Maria Maddalena e gli altri, le altre donne che lo seguivano. Luca capitolo 8, c'erano donne che lo seguivano.
Ma lei,
infatti,
credeva?
Quando la Madonna, quando che la chiamiamo madre di Gesù, è arrivata da Gesù in Matteo 12, che si è presentata, Gesù ha detto: chi è mia madre? Ma che maniera è di trattare la madre? L'ha trattato così. Chi è mia madre? Questi qua che fa la volontà di Dio è mia madre. Non sto dicendo che Maria non era una buona santa, era senz'altro una buona santa.
Questo voglio dire che Maria credeva in Gesù e sapeva che è figlio di
Dio. Sì,
infatti
sì.
A volte è presente nella Bibbia, non lo seguiva tutti i
giorni. No, ma lei era una santa, niente da dire. Però voglio dire, Gesù mette Maria allo stesso livello dei suoi discepoli, allo stessissimo livello. Chi è mia madre? Quelli che fa la volontà di Dio.
Sì, sì, sì.
Ok, ti hanno detto benedetto le mammelle che ti hanno allattato, benedetto piuttosto chi fa la volontà di Dio. D'accordo?
Sì, giusto.
Quindi, torniamo al punto. No, perché oggi c'è tanta storia, cioè idolatrano, alzano San Paolo, o San Pietro, o la Santa Madonna. No, non dovete alzare niente, dovete alzare Gesù Cristo, d'accordo? Perché uscite dal seminato, fratelli, d'accordo?
Sì.
Tanto di cappello alla Madonna, San Paolo e San Pietro, ma loro non c'entrano niente con l'adorazione, niente. Ok, quindi cerchiamo di far entrare nella zucca, vabbè. Allora, torniamo alla sposa.
Sì, una domanda che volevo chiederti che è arrivata via email da parte di Giuseppe. Dice, vi sto ascoltando. A proposito della salvezza, avrei da fare una domanda, fratello Giuseppe.
Dimmi.
Tu hai detto che per essere salvati bisogna seguire i comandamenti. Io non ne ho rispettato neanche uno.
Neanche uno, poveraccio.
Allora sono finito.
Povero disgraziato. E quello crocifisso a fianco di Gesù, Giuseppe, che ha detto oggi ricordati di me, Gesù gli ha risposto oggi sarai in paradiso con me, che comandamenti aveva seguito?
Ma non molti.
Vedi Giuseppe, lascia permettimi che ti spiega. Vedi, forse non hai capito la storia di Matteo 19. Gesù questo gli dice, per avere l'eterno cosa devo fare? Gesù dice, segui i comandamenti. Gesù gli dice, segui la legge. Seguendo la legge c'è la salvezza, ma si sta riferendo alla legge di Mosè.
Sì.
Si sta riferendo alla era del Vecchio Testamento, capisci? Quindi se tu segui, Gesù ancora non era stato offerto in sacrificio, non era risorto, la salvezza era ancora nell'obbedienza della legge, cioè finché Gesù è risorto ci si salvava ancora obbedendo la legge, poi quando Gesù è risorto, Romani 10,4 cosa dice? Cristo è il termine della legge. Però per porre termine alla legge, Cristo doveva morire, perché la legge richiedeva la morte di Adamo ed Eva e di tutti noi. Morendo Gesù al nostro posto, questo comandamento è stato adempito, non c'era più bisogno di questo. Quindi la legge era terminata. Terminata la legge, adesso ci salviamo in Cristo. Non ti salvi più con la legge, perché la legge non c'è più, è finita, è terminata, a meno che uno non respinge Cristo e loro rimane sotto la legge, capisci? Come per esempio gli ebrei oggi come si salvano? Seguendo la legge, come ai tempi di Mosè. Quindi digli a Giuseppe che sì, è vero che Gesù gli ha detto ti salvi seguendo la legge, ma Gesù si riferiva a uno che non aveva capito che Gesù era Dio, che Gesù era il Salvatore, ci siamo? Quindi
sì.
Lo ha messo sotto il livello della legge, che la legge era ancora valida, ci siamo?
Sì, e noi adesso, noi tutti che siamo sotto il Nuovo Testamento, sotto la grazia di Gesù, ci salviamo credendo in Gesù e confessando che crediamo in Lui come Salvatore.
Esatto, adesso non c'è più bisogno di mantenere la legge.
Ma la legge è inclusa.
Non sto dicendo andare a ammazzare, rubare, come adulterio, no. Sto dicendo non c'è più bisogno di mantenere la legge per la salvezza. La legge continuiamo a mantenerla, non uccidere, non rubare, è logico, ma non
sì.
Però... nell'ambito e per lo scopo della salvezza.
Sì, certo.
Adesso la salvezza cessa di essere dentro la legge come era prima, diventa nella potenza di Cristo che, se permetti, non c'è paragone. Prima devi ammazzare animali, questo, quell'altro. Adesso invece basta che dici Romani 10,9, dici Gesù ti accetto, ti ricevo, finito. Signore,
amen.
Sono qui appeso ai chiodi insieme a te, ti ricordi di me quando tu fra un momento sarai in cielo? Sarai in paradiso, dice oggi sarai con me in paradiso. Cosa che legge ha mantenuto questo?
Niente, ma ha creduto.
Quindi questo, vabbè, Giuseppe, se avete domande scrivete tranquillo che vi rispondo subito in diretta, a caldo, così che non devo prendere tempo durante la settimana. Scrivete tranquilli, che non mi disturbate, sono qui apposta oggi, va bene?
Amen, amen.
Allora, dove eravamo? Alla sposa?
Sì.
Allora, quindi eravamo al regno di Dio, quindi... dicevamo che la salvezza prima era nel fatto che si osservava la legge, dicevamo, legge di Mosè, però la legge di Mosè dava il minimo della salvezza, che non andavi all'inferno se la mantenevi, cioè, o perlomeno nessuno ha mai mantenuto la legge. E come si salvavano, Angela, se nessuno manteneva la legge?
Con i sacrifici di animali ricevavano il perdono.
Esatto, Angela, bravissima. Quindi là dove la legge non poteva essere mantenuta, che nessuno se l'ha fatta mai, e allora veniva sopperito con i sacrifici di animali, e quello si metteva nella breccia, diciamo. Però arrivando Gesù arriva la perfezione. Chi lo vuole adesso può essere non solo salvo, ma può diventare parte della sposa. Ora, il regno di Dio qual è? E dove c'è lo sposo? Gesù, cioè la Nuova Gerusalemme. Vai a Apocalisse 21:2, perché lì parla della Nuova Gerusalemme, che rappresenta la sposa di Cristo. Questa è la camera nuziale, è il posto dove solamente la sposa entrerà. Apocalisse 21:2.
E vidi la santa città, la Nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Apocalisse 21:27.
Apocalisse 21:27. E nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità, vi entrerà.
E di cosa sta parlando?
Ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello.
Il capitolo di cosa parla?
Parla della Nuova Gerusalemme.
Ok, quindi nessuno vi entrerà, solo chi è scritto nel libro dell'agnello, ok, che non è il libro della vita, è il libro dell'agnello, dice l'agnello, no?
Sì.
Dice l'agnello. Invece il libro della vita è un altro libro, Apocalisse 3:5, dove dice uno può essere cancellato. Dal libro della vita si può essere cancellato, Hitler è stato cancellato, Mussolini cancellato, eccetera. E tutti quelli che respingono Cristo, cancellati. Però il libro dell'agnello, chi entra lì no, perché la salvezza a questo punto dipende dal sangue di Cristo, non deve essere né cattolico né protestante, devi solo ricevere Gesù Cristo. Amen?
Amen.
Allora, i versi 16 e 21, sto parlando di Matteo... 19, e cosa dice verso 16? Dice: Maestro, che devo fare?
Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? E Gesù gli rispose: Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. E in 21 gli disse: Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli.
Quindi, in conclusione, abbiamo già spiegato che viene la differenza tra la salvezza e la sposa. Ce l'hai chiaro, Angela?
Sì, okay. È chiaro.
Chiarissimo, quindi lo ripeto, ci sono delle graduatorie. Dice, vita eterna, osservi i comandamenti di Mosè. Sì, però che mi manca? Se vuoi essere perfetto, allora devi abbandonare tutto. Vedi, questo dettaglio nella parabola parallela a questo siamo in Matteo 19, la parabola parallela a questo che si trova in Marco 10, questo dettaglio non c'era. Un giorno Gesù me l'ha mostrato e mi si sono aperti gli occhi. Prima non l'avevo mai capito. Questo, qui, perché in Marco 10 questo non vede la differenza tra il cristiano salvato e basta e la sposa. Non c'è. Infatti la parabola lì è incompleta. E se vai nella parabola parallela, appunto, Matteo 19, allora qui vedi una parte che Marco 10 non c'è, ed è importantissimo, perché quello dice cosa mi manca, dice se vuoi essere perfetto, dai tutto ai poveri. Quindi qui c'è una differenza tra salvezza e la sposa, va bene? E vediamo lo stesso in Matteo 13. Che Gesù parla in Matteo 13, il buon seme che dà frutto, 30, 60, 100%. Anche lì c'è la differenza. Vediamo che, sai, le chiese predicano basta salvarsi e essere rapiti. No, non hai capito niente. Sei rapito, ma Daniele 12, 2, 13, puoi essere rapito, tutto, ma vai per vergognarti per l'eternità insieme alla chiesa dell'Odissea. Tutti saremo rapiti, salvati, capito? Ma non tutti parteciperemo al medesimo tipo di resurrezione. C'è una resurrezione migliore, come dice Paolo in Ebrei 11, va bene? Il ricco non aveva voluto dare tutto quello che era in suo potere. I discepoli invece l'avevano fatto e per questo erano la sposa di Cristo, va bene? Leggi Giovanni 3, 26 in avanti.
Giovanni 3, 26.
Al 29, sì.
E andarono da Giovanni e gli dissero: Rabbì, colui che era con te di là del Giordano e al quale rendesti testimonianza, eccolo che battezza e tutti vanno da lui. Giovanni rispose: Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è la mia è ora completa.
Va bene, quindi sta dicendo Giovanni.
Bella scrittura.
Quello che ha la sposa è lo sposo.
Quindi Gesù.
Gesù è lo sposo e la sposa sono i discepoli. Mm-hmm. Perché qui si stanno lamentando da Giovanni. Dice Giovanni, quello che era con te a Giordano, eccetera, e dice, tutti vanno a lui.
Uh-huh.
E Giovanni dice, oh, stanno uscendo dalla chiesa pentecostale. stanno andando alla Chiesa Cattolica, sono del diavolo. Tornare qui, noi siamo basati sulla pietra, noi siamo l'unica chiesa, quell'altra chiesa del diavolo. Mm-hmm. Vedi che come sono ciechi oggi le denominazioni.
No, Giovanni dice, questa gioia è la mia.
È la mia gioia, sì, è la mia
sì,
gioia.
Sì, bello.
Quindi cerchiamo di capire che cioè, la vera chiesa dello Spirito, capisci, è una chiesa mondiale, di cui noi siamo una piccolissima parte, d'accordo? Io sono il più piccolo apostolo, il più piccolo pastore, il più piccolo anziano, tutti sono più grandi di me, siamo una piccola parte, non mi sognerei mai di dire i pentecostali, i cattolici sono del diavolo perché non vengono qua, ascolta fratello Giuseppe, no, ciechi, non è così la storia, siamo tutti fratelli, siamo tutti una famiglia, siamo tutti una sposa, a condizione che abbiamo Gesù Cristo. E poi se un Gesù cattolico, un Gesù evangelico in cielo, questa differenza la butteremo via, rimarrà solo il Gesù di Cristo, il Gesù di Dio, va bene? Amen. Andiamo a Matteo 19:27.
Matteo 19:27. Allora Pietro, replicando, gli disse, ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque?
Cioè Gesù ha appena finito di dire al giovane ricco, abbandona tutto e seguimi, no? E allora e lui dice, no, cosa devo lasciare i miei soldi? Cosa? La mia macchina, la mia Fiat. Ma stai scherzando? E mia moglie ha comprato una lavatrice nuova, ma quella lì mi mette meno la lavatrice se gli dico abbandona tutto e andiamo a seguire Gesù. E dice, no, guarda, triste, sono triste, però io preferisco abbandonare te Gesù, ma tenermi la lavatrice, l'aspirapolvere, la mia casetta, la mia Fiat Station Wagon, eccetera. Questo ha detto così, più o meno, no? Insomma, anche io parlo in parabola, va bene? E allora Gesù gli ha detto, ah, triste Gesù, detto, è più facile per un cammello andare per la cruna di un ago che per un ricco andare in cielo. Cioè Gesù parlava sempre in parabola dicendo è difficile. Mm-hmm. Cosa stava dicendo? Quando c'è una cosa che tu stai idolatrando e non la vuoi abbandonare, può essere denaro, una moglie, un marito, una persona. Sto dicendo di abbandonare la moglie e il marito. No, se ti seguono vai insieme, se non ti seguono tu non li lasci, continui per Gesù e poi loro devono decidere cosa fare. Tu non lasci mai la famiglia. Allora, e Pietro gli dice, come? Dice, è più facile per un cammello attraversare per la cruna di un ago. E dice, noi che abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa ne avremo? Quindi Pietro dice, ok, lui non entra, e noi che abbiamo lasciato tutto, e Pietro non ha paura a fare domande. Lui chiede, dice, io ho lasciato la barca, la rete, la moglie.
La moglie,
lasciato,
sì.
La moglie.
Sì. Figli.
Era sposato, i figli. Cioè, io, sarà difficile anche per noi? Gesù al verso 28 gli risponde, Matteo 19:28. Cosa gli risponde Gesù?
E Gesù disse loro, io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele.
Caspita, gli dice, non solo voi non vi preoccupate della cruna del lago, ma voi che avete lasciato tutto, vi siederete a giudicare, Apocalisse 3:9. Vi siederete a giudicare Israele. Chi è l'Israele oggi? Israele è spirituale. Oggi Israele sarebbe il cristianesimo. Il cristianesimo che adesso sta scaldando panchine, saranno lì, saranno giudicati da quelli tra di noi, chiunque che Dio sceglierà per sedere sul trono a giudicarli. Apocalisse 20, verso 4, i troni. Cosa dice qua la scrittura?
Apocalisse 3:9. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato.
Quindi, ecco, capisci la scena? Apocalisse 20, verso 4, i cristiani sono seduti sul trono con Cristo a giudicare. Davanti a loro ci saranno i giudei di Israele carnale, ci saranno i giudei spirituali, i cristiani, quelli che non vogliono staccarsi dalle panchine per andare a raggiungere pecorelle, per servire il Signore, per essere la sposa. Per diventare sposa non è che dà col certificato col timbro del sindaco, devi mostrare i frutti. quella è la sposa. Quindi quei giudei, quei cristiani che dicono di essere giudei ma sono una sinagoga di Satana, dicono di essere cristiani ma sono una sinagoga di Satana perché dicono ma non fanno, verranno a mettersi in ginocchio davanti ai cristiani fedeli. Chi sono questi? Deciderà Dio. Ok? E quindi, quindi arriverà il giorno che il Signore chiederà conto, secondo Corinzi 5:10 c'è il tribunale di Cristo. Quindi, gloria al Signore, sarà un giorno terribile, il giudizio di Cristo. E attenzione, non dice questi giudei della sinagoga di Satana andranno al lago di fuoco. Non dice quello, dice che sono quelli che risuscitano a vergogna eterna. Capisci? Così come vanno le chiese adesso e certi baciano la mano al Papa, al prete, sarà più o meno così quando arriverà in cielo e ci sarà il cristiano fedele sul trono e quello che arriverà in ginocchio a dire... Perdonami, io ti ho cacciato fuori dalla mia chiesa, io ti ho maledetto, io ti ho predicato contro, ti ho detto che eri del diavolo e invece tu eri un discepolo di Gesù. Verso 29.
E chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna.
Ok, qui Gesù proprio lo scandisce. Abbandonare fratelli, sorelle, padre, madre, figli o campi, cioè le cose. Gesù ha fatto una lista qua, le cose più eccelse. Non c'è niente di più grande al mondo di padre, madre o figli, moglie, quello che è. Non c'è niente.
Sì, sì.
E Gesù dice: infatti, se l'abbandoni, ricevi il premio. Però attenzione, non abbandonarlo perché sei un disgraziato egoista che non vuoi mantenerli. Perché vai a seguire Gesù e prima di seguire Gesù inviti loro a venire con te. Ma se il figlio dice no, io non posso abbandonare il mio smartphone, la moglie dice oh, non posso neanche abbandonare il mio aspirapolvere, il mio microwave, o il marito dice no, mica posso abbandonare la mia televisione alla sera con un bicchiere di vino, ci mancherebbe altro, non son chiamato. E allora quelli che abbandonano queste cose ci avranno 100 volte tanto, però abbandonarle per Gesù.
Okay.
Per il Vangelo.
Okay. Credo che la parte più difficile è dove dice abbandonare padre, madre, figli, in Matteo 19:29, e poi in Luca 14:26 dice anche moglie.
Sì, sì, ma se abbandona i figli abbandona anche la madre, gente che non vuole seguire.
Voglio leggerti un messaggio email perché ha invitato i fratelli a scriverci le loro domande adesso durante la diretta.
Sì, sì, scrivete tranquilli che ci fa piacere.
C'è un fratello, credo che è un fratello nuovo, prima volta che ci scrive, che adesso ci sta seguendo. Dice, salve fratello Giuseppe, questo messaggio non è una critica, ma lei dice che dobbiamo abbandonare tutto per far parte della sposa. Ma non è anche bello che si debba abbandonare bambini piccoli, che devi sfamare, o genitori anziani che hanno bisogno di assistenza? Non è facile andare a dormire pensando che hai abbandonato persone che avevano bisogno di te. Qui non si tratta di abbandonare cose materiali che non contano nulla, ma persone. Lei, fratello Giuseppe, onestamente, si sente già parte della sposa?
Io ho già risposto a tutto questo. Devo ripetere, Angela?
Sì, 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 deve ripetere.
Si vede che gli è sfuggito qualcosa. Dammi pure del tuo se vuoi, che se diamo del tuo a Dio possiamo darcelo tra di noi, se vuoi, altrimenti come ti pare. Dunque, caro come si chiama questo?
Mario.
Mario, caro Mario, Dio ti benedica, grazie per le tue email, scrivete tranquilli. Allora, mi sento io parte della sposa, ho risposto già 1000 volte, Angela, rispondi te per me.
Sì, hai detto che tu non sai perché solo Dio sa chi è chiamato a essere la sposa e solo Dio può giudicare chi è degno di essere parte della sposa e tu hai detto che tu non lo sai se ci sei.
Esatto, cioè io sarei...
Ma hai detto che tu vuoi vivere come se tu facessi
certo,
parte.
Certo, io voglio vivere come i due profeti di Apocalisse 11, 144.000, voglio vivere come Pietro o Paolo, ma
e
non è detto che lo sono, quello è il mio,
sì,
è
sì,
la
sì.
mia stella che devo seguire, ma... Poi sarà Dio a giudicare se io sono una scarpa vecchia o una mezza calzetta.
Nessuno può venire a dire io sono la sposa di Gesù.
È logico.
Non si può, perché
sì.
Gesù solo può scegliere la sua sposa.
Sì, io ho visto su internet, stavo cercando un video, ho visto c'è uno che mette video, si chiama Profeta X. C'è un nome, Giovanni Giuseppino.
Ok, ok.
C'è un nome, chiamiamo X. E si chiama Profeta, molti si chiamano profeti. Cioè, il profeta non è che sei profeta perché ti attacchi in etichetta come mormoni qua. Tu sei profeta perché i frutti lo mostrano.
Sì, sì.
Gesù non andava in giro a dire con l'etichetta Salvatore, Cristo, sono io. No, i frutti lo hanno mostrato. D'accordo? Allora, quindi, questo per rispondere se sono o no la sposa.
Sì.
E certo che questo è il mio desiderio più grande, ma non sta mica a me.
Sì.
Angela, tu vuoi sposare un ragazzo, puoi decidere tu che li sposa te.
Io non voglio sposare nessuno.
No, se tu volessi, decidi lui che ti sposa, oppure non puoi obbligarlo a sposarti, no?
No.
Quindi
certo
non possiamo
no.
dire a noi a chi Gesù è da sposa. Quindi risolto il problema della sposa, no?
Sì.
Poi lui chiede...
E poi l'altra domanda, ha ragione questo fratello, dice, è dura abbandonare bambini piccoli a moglie e genitori anziani?
Ma guarda, ci ha scritto uno tempo fa, ha detto, io voglio abbandonare moglie e figli e venire da voi.
Sì.
Giusto, Angela?
4 figli.
Cosa gli abbiamo risposto, Angela?
Gli abbiamo detto, devi rimanere con la tua moglie, che lui ha detto che è una moglie bravissima, solo che lei non vuole seguire Gesù. Le abbiamo detto, devi rimanere accanto a lei, evangelizzarla, amarla e portare anche i tuoi figli a Cristo, essere un padre che evangelizza in famiglia.
Esatto.
E poi insieme, in unità come famiglia, potete venire.
E questo qui ci ha scritto poi e ci ha detto?
E ci ha detto, grazie e sto seguendo il vostro consiglio.
Esatto, quindi non sembrerebbe una contraddizione. Qui c'è fratello Giuseppe che dice abbandonare moglie e figli e poi dice a questo qui non lo fare.
Sì, sembra una contraddizione.
In Matteo 12 c'è un dono che si chiama il dono dello Spirito. E i doni dello Spirito e uno di questi doni è il dono di discernimento e di saggezza. Mettendo insieme discernimento e saggezza insieme, cosa concludiamo che quando leggiamo queste scritture, e innanzitutto voglio correggerti, come si chiama?
Mario,
voglio correggerti. Mario, hai fatto un piccolo errore. Io non ho mai detto che dobbiamo lasciare casa, fratelli, sorelle, padre, madre o figli. Io non ho mai detto questo. Ho detto mai questo, Angela?
No.
Mai.
Ma queste scritture dicono quello, nel nome di Gesù, di abbandonare madre, figli, moglie.
C'ho abbastanza guai così com'è, guarda.
Sono scritture dure.
Ti pare che io vada in giro a dire alla gente di fare questo? Io non l'ho mai detto. No. Chi l'ha detto, Angela?
È scritto in Matteo 19:29.
Caro Mario, prenditela con Gesù, non prendetela con me, è lui che lo ha detto.
È scritto.
Va bene, potrei anche fermarmi qui, però andrò avanti.
No, devi spiegare.
Devo spiegare, no, potrei fermarmi e dire parla con Gesù, però spiegherò.
Sì, sì.
Allora, in realtà io c'ho un corso biblico profetico nella radio che gli spiega queste cose. Chi non l'ha ancora ricevuto è benvenuto a scaricarlo, cioè chiedolo a Angela, lei ve lo manda. Lì spiega un po' questo, che e poi io l'ho detto tante volte, l'ho detto anche stamattina, forse a Mario gli è sfuggito. Io l'ho detto, il cristiano non divorzia mai, non lascia mai la moglie, il marito, i figli. Ho detto o non ho detto stamattina?
Sì, sì.
Ecco, il cristiano cosa fa? Succede che a volte la moglie o il marito o la moglie è come un po' la moglie di Lot. Genesi 19, gli angeli chiamano Lot e dice prendi tua figlia, scappa, che devi scappare, questo posto è destinato. E Lot dice andiamocene. La moglie sai, strascinando i piedi, si trascina un po', poi si guarda indietro, che il suo cuore diventa una statua di sale. La moglie non voleva, Lot non si guarda neanche indietro, non è che mi dice oh poverino, poveraccio, oh, Adamo ha mangiato il frutto proibito con Eva, io starò qui, diventerò statua di sale come te. No, Lot non si gira, continua.
È andato avanti.
Così facendo salva la vita. Quindi se il tuo coniuge è come una moglie di Lot, che si gira indietro, che il cuore è là a Sodoma e non con Dio, tu devi andare avanti e lasciarla indietro, fratello. Non sei tu. Lot ha abbandonato la moglie, Angela.
No.
Assolutamente.
Lot ha preso la sua moglie, le figlie e è andato avanti seguendo Gesù.
Lui ha preso la moglie
e i figli. Lei si è fermata.
E lei che non ha obbedito al marito.
Sì.
Perché il marito bisogna obbedirlo quando questo è un uomo di Dio, quando è un uomo del diavolo no, allora può anche divorziare. Quando il marito è del diavolo no, però quando il marito è di Dio devi seguirlo, ubbidirlo, rappresenta Cristo. E lei invece lì il suo cuore era con la sodomia di Sodoma, chissà che coscienza sporca che aveva questa. E quindi io ho sempre detto tante volte, tutti i fratelli che ci seguono a radio da anni lo sanno benissimo, l'ho detto tante volte, ho detto, il cristiano, no, quando divorzia il cristiano, Angela?
Mai.
Quando abbandona la moglie o il marito?
No, mai.
L'ho detto sempre, no?
No, infatti in questa ultima settimana abbiamo ricevuto tante domande da parte di sorelle o fratelli che chiedevano proprio questo. Dicevano: il mio coniuge non è convertito, non so se è giusto continuare la mia relazione con questa persona perché non crede in Dio, abbiamo figli, già siamo insieme da tanti anni, sposati, e cosa faccio, fratello Giuseppe? Lo lascio perché non è credente? E sempre, ma questa settimana veramente queste domande sono state molto spesso. E la tua risposta è stata 1 Corinzi 7, dove dice: se il non credente è contento di continuare a vivere con te, continuate in pace, perché significa che quel non credente ti lascia vivere la tua fede in Cristo.
Certo, però quando tu c'hai un compagno che ti dice: a casa mia la Bibbia non si legge, a casa mia tu, moglie o marito che sei, non puoi invitare i tuoi fratelli a leggere la Bibbia. Tu non vai a casa di quell'altro a leggere la Bibbia o andare per evangelizzare nelle strade, perché devi stare qui a casa mia a servirmi, a cucinarmi, a lavare i piatti, e io devo guardare la televisione e bere la birra. Perché? Perché qui comando io. Un marito così, gli dici: caro marito, buongiorno, come stai? Piacere di incontrarti. Ti voglio bene, io mi sono preso cura di figli oggi, stasera siamo a letto insieme, perché sono tua moglie, è far mio dovere. Il cibo è nel forno della cucina, ok? La tua bottiglia di vino o Coca-Cola, quello che bevi, è là. Devi solo fare lo sforzo di versarlo nel bicchiere. Sei invitato a venire con me a pregare coi fratelli o a evangelizzare. Evangelizzeremo 2, 3, 4, 5 ore oggi, quello che è. Sei invitatissimo, infatti io ti prego, ti supplico con lacrime di venire. E dice: no, a me non mi frega niente né di te, né del tuo Dio, e i tuoi fratelli mi sono antipatici. Se mia moglie stai qui, la moglie cosa deve fare? Dice: ti voglio bene, ti amo, sono onesta con te, non sono adultera, ti amo veramente, però io non posso abbandonare il mio primo marito per seguire il secondo marito. Una volta sono andato in una chiesa, ho predicato e ho detto: quanti mariti abbiamo? Tutti uno. Ho detto: ho sbagliato. Non credete nella poligamia? No! Cioè, ho tirato la corda in 10 minuti. Alla fine quasi mi buttano fuori dalla chiesa. Il nostro primo sposo. Abbiamo due mariti. Uno è Gesù.
Amen.
E l'altro è il nostro coniuge. Cioè, la moglie del pastore ha dato un sospiro che mi mandava già brutte occhiate. Cioè, io faccio questi piccoli trucchi per svegliare la congregazione. Perché lì uno mi dice: guarda, dormiva di là, li sveglio subito. Va bene? A posto?
Allora, a questo punto, quando
fratelli, scriveteci, diteci cosa, mandateci due righe di email, diteci cosa, così rispondiamo a Mario.
Quando il coniuge non vuole seguire Gesù, non è che tu lo divorzi o ti separi, tu continui a essere una moglie, un marito fedele che fa i tuoi doveri e ami il tuo coniuge, i figli, e vai avanti con la vita matrimoniale, ma tu devi scegliere. Seguire Dio
se lui
o
ti ricatta, dice o me o lui.
Devi scegliere seguire il tuo marito, abbandonare Dio, o seguire Dio non abbandonando il coniuge, ma mettendo Dio sul primo posto mentre tu fai i tuoi doveri. E poi se il tuo coniuge ti lascia, è lui che si separa, non tu.
Tu mai ti separi. Il cristiano non divorzia mai, viene divorziato. È obbligato a divorziare, ma lui non vuole. L'altro coniuge, tramite avvocati eccetera, ti obbliga a divorziare, ma tu non vuoi, tu lo evangelizzi, vieni con me a pregare, vieni con me a evangelizzare, preghiamo, e lui dice: sono stanco, ti divorzi, ho trovato una donna meglio di te che non crede in Dio, se ne va. Ci siamo, in sì. Questo senso, qui ci vuole, te l'ho detto, ci vuole discernimento e saggezza per capire la scrittura, perché uno senza Spirito Santo, Mario, ti chiedo in tutta umiltà, sei stato battezzato nello Spirito Santo? Se no, guarda, oggi pregheremo per quello. Se ancora non l'avessi fatto, puoi pregare con noi e essere battezzato nello Spirito, capirai questa scrittura. Gesù qua, e non è fratello Giuseppe, è Gesù che ha detto che chiunque avrà lasciato casa, fratelli, sorelle, madre, padre e figli riceverà 100 volte tanto e in più un altro premio, erediterà vita eterna. Cioè c'è un premio, dice, a chi lascia fratelli, padre, madre o figli, un premio. Però bisogna discernere, quando Gesù dice chi li lascia perché loro, perché prima che tu li hai lasciati a loro, loro hanno lasciato a te. Lot ha lasciato la moglie, è stato benedetto, tutto a posto dopo, ma lui l'ha lasciata perché lei lo aveva lasciato a lui prima. Ci siamo?
Sì, e poi un'altra cosa, essere discepolo di Gesù non significa devi lasciare la tua casa, la famiglia, andare in Africa per evangelizzare e vivere come i discepoli. Essere discepolo di Gesù puoi farlo nella tua casa. Puoi essere un figlio di Dio che evangelizza, che mette Gesù sul primo posto nella tua casa, ma tu nel tuo cuore hai abbandonato tutto per Dio. Il tuo primo amore è Gesù e tutto quello che fai è per amore di Gesù. Anche il fatto che devi vivere con un coniuge non credente che ti dà problemi, tu lo fai per amore di Gesù.
Sei contento di stare con te.
Per mostrare l'amore di Gesù, per portarlo a Gesù. È sempre Gesù il scopo finale. E allora sei un discepolo.
Amen. Quindi questo è chiarito?
Sì.
Mario, mandaci due righe, dolce fratello, facci sapere come la pensi. E ti ripeto di nuovo, io non ho mai detto di lasciare famiglie, ma Gesù lo ha detto. Infatti, questa storia che la famiglia deve essere unita a tutti i costi, Matteo 10:34.
Matteo?
Matteo 10:34, questa storia che le religioni dicono la famiglia è sempre unita, mai lasciare la famiglia. Hanno fatto un idolo della famiglia. La famiglia se glorifica Dio, ma se la famiglia non glorifica Dio, e Dio è il primo a romperla. Nessuno divide ciò che Dio ha unito, ma chi è che Dio ha unito, voglio sapere. Non è che Dio ha unito tutte le famiglie. Cosa dice?
Matteo 10:34. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre,
mi sembra specifico,
la nuora dalla suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua.
Ok, quindi guarda, io ho una moglie, io no, non me lo sogno neanche di lei, dove una moglie come lei, la più bella del mondo, la più dolce del mondo, una moglie che io non mi merito, che la lascia una moglie così? Cioè, dove la trovo un'altra? Ma neanche se vado coi binocoli, guarda, non esiste. Ok, quindi perché devo lasciarla? Quella va più avanti di me per Gesù, però se fosse un'altra moglie più bella di lei, eccetera, e di Gesù, è un tipo tiepido che vuole solo scaldare le panchine, io non la lascio, però neanche lascio Gesù, continuo a seguire, lei farà quello che vorrà, mi segue, o se vuol divorziare, divorzia, tristemente da parte mia, ma se vuol farlo, io Gesù non lo mollo. Andiamo avanti?
Sì.
Quindi dobbiamo vedere, Mario, mandaci due righe per cortesia, aspetto il tuo commento. E va bene, fratelli, mandate email durante la trasmissione che ci fate piacere. Dobbiamo vedere cosa ci separa dal camminare nella volontà di Dio e dobbiamo abbandonarlo. E quindi abbandonare la cosa che ci blocca dal seguire Gesù può fare tanto male quanto Matteo 5, quanto cavare il nostro occhio o tagliare una mano, l'ha detto Gesù. Quanto dolore fa tagliare una mano o strappare un occhio?
Tanto.
E Gesù ha detto che è così, e questo è il costo che dobbiamo pagare, paragonabile a questo, perché sono le cose belle, giuste, buone, preziose che amiamo, che a volte il diavolo usa per fermarci.
Matteo 5:29. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te. Poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella geenna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te. Poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella geenna tutto il tuo corpo.
La geenna sarebbe il lago di fuoco, l'inferno. Mi stai dicendo una cosa che ti blocca dall'essere la sposa di Cristo, dal dare tutto, se tu vuoi farlo, perché neanche tutti vogliono farlo. E allora, anche se fosse un occhio, Gesù parla in parabola, cavalo. Quindi non sta parlando se uno stuzzicadenti ti dà fastidio, abbandono, se la droga ti dà fastidio, lasciala, se il fumare, no, sta parlando di cavare un occhio, tagliare una mano. Qui sta parlando di una moglie, di un marito, di un figlio, di un padre, come appunto abbiamo letto. Essere la sposa di Cristo, perché appunto molti dicono io non riuscirò mai, ma guarda che è la cosa più facile. Se solamente siamo disposti a dire sì a Dio, quando ci chiama, e mettere sull'altare quella cosa che ci impedisce di farlo. Ok, io direi a questi fratelli che hanno problemi a ascoltarsi la scrittura, come pensate che si è sentito Abramo quando gli ha detto metti sull'altare e uccidilo?
Infatti.
Neanche abbandonalo come Gesù ha abbandonato sua madre Maria per andarsene. Uccidilo! E quello tira fuori il coltello per ucciderlo. E se Dio non manda un angelo in un flash di un momento, l'avrebbe ucciso. Quindi essere la sposa è facile se abbandoniamo tutto, ma la cosa è più difficile se non lo facciamo. Quindi dobbiamo mettere tutto sull'altare. siano queste ricchezze del giovane ricco, può essere l'Isacco di Abramo, o potrebbe essere di come Lot a lasciare la propria Sodoma, una città che Lot amava. Era fuori binario Lot, perché se non l'amava non stava lì, non si sposava una sodomita. E le persone che dobbiamo abbandonare, le persone che ci fermano, ci ostacolano, non vogliono la volontà di Dio nelle nostre vite. Dobbiamo scegliere. A volte può essere necessario di considerare delle persone, come Gesù considerò appunto sua madre, alla quale non diede più importanza di qualunque altro discepolo. Leggiamolo Matteo 12,46, perché se oggi si fa tanto innalzare Maria, vede Maria una statua grandissima di 5 metri, e Gesù un piccolo pupazzetto col ciucciotto in bocca quasi, lì una corona con 4 stelle e la Madonna ha le stelle all'ingrosso, lei la grande. È tutto sbagliato, che la Bibbia dice io devo diminuire, abbassarmi, dice Giovanni, ok, e Gesù deve aumentare. Sai chi è Giovanni? Giovanni Battista? È stato l'uomo che Gesù ha detto nessuno è nato da donna superiore a Giovanni Battista. Ora, Maria la madre di Gesù è nata da donna o da uomo?
Certo, da donna.
Da donna, quindi certo. Chi è più grande, Giovanni Battista o Maria?
Giovanni Battista.
Quindi sti cattolici non capito niente. A caso mai mette Giovanni Battista al di sopra, statua grande, Gesù statua piccolina, a caso mai. Quindi hanno veramente, non sanno neanche leggere la Bibbia, questi amati fratelli cattolici che li amiamo molto, tra di loro abbiamo tanti amici e ci sono tante pecorelle, c'è tanta gente che veramente crede in Gesù tra i cattolici, anche tanti papi che hanno creduto in Gesù, veramente. Quindi per favore cerchiamo di aprirci un po' a tutti. Andiamo avanti, Matteo 16,
Matteo
46.
Matteo 12, no? Matteo 12, 46. Mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che fermatisi di fuori cercavano di parlargli. E uno gli disse, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che cercano di parlarti.
Cioè perché non sono venuti vicino? Come alcuni ce l'hanno fatta entrare magari a colpi di gomito per andare magari a toccare il piede di Gesù. Quell'altro non c'era modo di entrare. Proprio non si poteva neanche col bulldozer. Hanno scoperchiato il tetto di una casa e lo hanno calato, come Zeffirelli nel suo film ha fatto vedere che Pietro si era persino incavolato. Cosa fate? Mi buttate giù la casa? Ora se questo dettaglio c'è non lo sappiamo, l'ha buttato lì Zeffirelli, capisci? Quindi dice Gesù, i violenti lo prendono con la forza, dice Gesù, hanno sfondato il tetto ed è stato guarito. La Madonna invece, che poi non è la Madonna, è la madre di Gesù, perché Madonna vuol dire la mia dea, il mio Dio, il che è sbagliato, e invece la madre di Gesù era fermata fuori perché non si è avvicinata. Vuol dire che non era santa? No, era santa, santissima, tutto. Ma è circondata dai fratelli di Gesù che neanche credevano in lui, Giovanni 7, 7,5 dice, i fratelli di Gesù non credevano in lui. Lei doveva dire, figlioli miei, io vado a seguire il Messia. Venite, no, ciao, io vado. Capisci? Vabbè, andiamo avanti, Matteo 12,46.
48. Ma egli rispose a colui che gli parlava, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?
Che maniera di parlare questa della madre della sua madre? Non è molto. Se tu chiedi a un cattolico, dice questo qui è una scrittura che bisogna, vuol dire il contrario. Gesù forse, non so, mi chiede vino di troppo, qui è esagerato. No, è così la storia. Sì. Non era più sua madre, è diventato il figlio di Dio, no?
Estendendo la mano verso i suoi discepoli disse, ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mio fratello e sorella e madre.
Alleluia, distanti anni luce da come la madre di Gesù viene presentata oggi in certe religioni, amen? Sì, allora andiamo a un altro punto, sì. La sposa di Cristo non ha, diciamo, per diventare sposa, non c'è uno specifico prezzo, ma abbastanza una parola, la parola è tutto, dare tutto, amen, e tenerci niente da Dio. Vuoi essere sposa di Cristo? Devi dare tutto, tutto, tutto. Immagini sposi una moglie che nel suo cuore si tiene l'amante e l'amore per l'amante di 10 anni prima. Quella è ancora sposata con lui. La moglie di Lot era ancora sposata, virgolette, con Sodoma. La sposa di Cristo dà tutto, non si tiene niente. Così come quanto lo sposo Cristo ha dato alla sposa, così la sposa deve dare allo sposo, semplicemente tutto. Va bene, cosa ci ha dato Gesù? Tutta la sua vita, il suo sangue, la sua vita, la sua morte, tutto ci ha dato. E noi, cosa, e noi diciamo, sì, do tutto, però devo guardare la televisione. Do tutto, ma però io non potrei vivere senza lavatrice. Io do tutto, però io non posso mica andare fuori dall'Italia a coltivare patate. Scusa, qui vado al supermercato col carrello, riempo. E no, caro, se Dio ti chiede, ti chiama a rimanere in un posto, rimane, ti chiama a uscire, esci, fai quello che Dio ti chiama, quella è la sposa. Ti immagini che io un giorno, domani vado a mia moglie e dico, moglie, qui si va a evangelizzare in quel paese? Dice, no, perché io vado alla televisione la sera, non sarebbe mia moglie, io non sarei suo marito. Quindi leggiamo, andiamo a Apocalisse 19, va bene, perché voglio parlare che non è difficile diventare la sposa.
Allora, la differenza tra il giovane ricco e i discepoli è che il giovane ricco rappresenta i cristiani salvati, il giovane ricco, ma i discepoli rappresentano la sposa.
La sposa, esatto, esattamente. Quindi quando, diciamo, chi ha fatto questo, chi ha dato a Dio tutto, scopre sempre, cioè che non è affatto difficile dare tutto ed essere la sposa, perché poi vede sempre che quelle cose che non voleva abbandonare, quell'Isacco, quello che era, erano in modi diversi dei legami che ci imprigionavano, perché non erano sull'altare. Ma scusa, frate Giuseppe, lei ci vuol dire che la moglie è un legame, una catena? Sì, può essere anche una catena. È un po' come la suocera che c'è questo amore possessivo per il figlio e che tratta la nuora come una schiava. Ah, mio figlio, io gli facevo gli spaghetti al dente, tu non sei capace. Mio figlio, io gli lavavo i piedi e tu no, perché no? Senti, suocera, vattene, prendi la bicicletta, vai a fare una pedalata. La moglie di tuo figlio dovrà imparare le cose che tu, quando eri tu una piccola nuora, non le sapevi. Quindi lascia, suocere, per favore, non scocciamo le nuore. Stanno imparando, stanno facendo sbagli? Sì, sono perfette. No, hanno strada da fare, molta. Voi suocere siete più brave? Certo, ma toglietevi di mezzo, per cortesia. Lasciate le nuore imparare quello che devono imparare. Va bene, quindi le suocere stiano zitte, a meno che non vanno con l'amore di Gesù, con la gentilezza di Gesù, con il Vangelo. Se la suocera va lì a cucinare, lavare i piatti, pulire i pavimenti, tutto a posto, ora senza borbottare, mormorare, lamentarsi. Se no, statevene a casa vostra e venite a visitare una volta ogni 2 anni. D'accordo? Sentiamo storie che fa rizzare i capelli riguardo a una suocera. Abbiamo cercato di liberare dei demoni e non ha voluto.
Sì.
Dio ci liberi. Va bene, ho 2 ore ci ho messo. Quanto ci ho messo? 2 ore in Skype?
Più o meno,
un'ora e mezza, un'ora. Non ha voluto separarsi dai suoi diavoli. Niente. Deve dare l'inferno alla figlia e al genero.
E lei sa che è posseduta. Infatti sempre diceva, il diavolo mi dà tanto fastidio. Ma è stata la sua scelta così.
E però non voleva liberarsi. Quindi, quindi adesso lasciamo perdere le suocere, perché ce ne sono anche di brave, no?
Sì, ci sono, okay. Ci sono.
Tutte quelle che sanno che hanno l'immagine di Gesù nel viso.
Amen, amen.
Bene, quelle cose che facciamo fatica ad abbandonare, quando le abbandoniamo scopriamo che erano droghe, legami, catene. E questo è il messaggio della sposa nella storia del giovane ricco di Matteo 19. Questo è il messaggio. Abbandonare tutto. Nel suo caso erano soldi, però in altri casi può essere un'altra cosa. Apocalisse 19:7, poi chiudiamo con alcuni passaggi di scritture. E chiudiamo
Apocalisse
con questa scrittura
19:7.
E chiudiamo qui. Se avete domande, fatele di corsa. Ultimi 2 minuti.
Apocalisse 19:7. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi.
Hai capito com'è che diventi sposa? Con le opere. Opere. Cristiani che predicate che non siamo sotto le opere, non dobbiamo lavorare, dobbiamo fare niente, siete fuori binario. Fuori binario.
No, per la salvezza non dobbiamo fare niente.
Per la salvezza non dovete fare opere.
È tutto per grazia.
Ma per essere sposa sì. Ok? Sì, sì, sì. E i cristiani devono entrare nell'arena, farsi sbranare dai leoni, quelle mamme, quei bambini di 6 mesi, farsi sbranare. Bastava accendere un po' di incenso all'imperatore e tutto risolto, uscivi dall'arena. No, sappiamo storie, cose scritte storici, il marito che guardava dagli spalti mentre la moglie col bambino di 6 mesi venivano sbranati nell'arena. Come si sentiva quel marito a vedere la moglie sbranata dai leoni? Questo Gesù parlava, cavati l'occhio. Vai avanti, Angela.
Verso 9. E l'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse, queste sono le parole veritiere di Dio.
Amen.
Amen.
Ha scritto che fratello Mario?
No, c'ha scritto un altro fratello.
E Mario, perché non ci rispondi? Io ho risposto a te, tu mi rispondi a me?
Allora, aspetta.
Dato scrittura, non è che
aspetta,
dato
è entrato teoria. Adesso il messaggio. Adesso l'ho ricevuto. Grazie, fratello Giuseppe, per la risposta. Questo è da parte di Mario. È la prima volta che ti seguo. Anche io ho letto la Bibbia diverse volte. Ho letto anche il Corano, perché mi piace confrontarmi con la gente, soprattutto con le povere persone ingannate dalla Chiesa. E so cosa dice Gesù a riguardo dell'abbandonare tutto. Ma se già la mia famiglia segue Cristo, perché fratello Giuseppe dice che li devo abbandonare? Ti prego di perdonarmi, fratello Giuseppe, ma ho capito male il tuo discorso. Ora è tutto chiaro.
Ok, benissimo. Bravo Mario, sei dei nostri. Vedi, questi sono i fratelli che i veri.
Sì,
quelli
sì,
che
sì.
È un fratello che quando gli dà le scritture, lui dice ok, sono come dicono le scritture. Quante volte io ho cambiato le mie opinioni perché Gesù mi ha guidato e ci ha guidato delle scritture. Angel, tu sei mio testimone.
Sì.
Non cambio opinioni a volte.
Certo.
Davanti alle scritture. Io tutta la vita che cambio opinioni. Infatti ogni volta che ho fatto un miglioramento, una crescita, uno scalino in su, io ho dovuto ammettere che prima era sbagliato lo scalino precedente e mi sono spostato sullo scalino superiore. Ogni crescita è un'ammissione, una confessione di peccato, di sbaglio, di errore. L'ho fatto tante volte. Fratelli, in ginocchio davanti a Gesù, ammettiamo che siamo buoni a nulla. E qualunque cosa, sapete, uno si può parlare per delle ore. Io ho migliaia di ore di predicazione alla radio, su YouTube, va bene? E quindi è logico che ogni tanto scappa una parola sbagliata, una frase sbagliata, un'interpretazione non perfetta. Io mi sono corretto già qualche volta. Quindi, per favore, siamo qui per aiutarci, aiutiamoci tutti. Allora, hai finito quello?
Sì, allora la risposta è l'equilibrio giusto è quando la tua famiglia segue Gesù insieme a te, chiaro che non deve abbandonarli.
Ma ci mancherebbe
perché insieme
altro.
Potete fare molto di
ma
più.
Ma ci mancherebbe altro. Io non me lo sogno neanche di lasciare una moglie come la mia. Well, c'ho 6 figli, ce ne ho qua 2. C'ho 6 figli dai 6 ai 18 anni. Tutti sono qui a servire il Signore, gloria
sì,
a Dio.
Sì, ma ti sostengono, ti aiutano e insieme facciamo molto
ma,
di più.
Ma ti pare che io lascio questi... Guarda, Gesù mi ha dato la priorità un giorno, la priorità. Cioè, nel mio ministero, nella mia vita, nella mia chiesa. Angela, ti ricordi o te lo devo dire io?
Più o meno. Numero 1 era Gesù, amare Gesù.
Numero 2, cos'è più importante al mondo per
la
me?
Famiglia.
La famiglia, i figli, la moglie,
moglie
i figli.
Figli.
Numero 2. Numero 3?
Le pecorelle,
capito? Quindi, guarda, è entrata Dora. Buongiorno Dora, cosa stai? Sta portando 4 bicchieri di acqua col ghiaccio.
Oh, wow.
Guarda, Angela, grazie. Scusate, c'è una parentesi, fratelli. C'è Dora con un sorriso Colgate o Durbans, esame finestra, denti scintillanti. Ciao, ciao Dora.
Ciao.
Come stai?
Bene, sono felice perché il Signore ha sistemato l'acqua.
Ah, perché sì, l'acqua si era fermata.
Ah, per quello sta venendo con l'acqua.
E sì, perché qui prendiamo l'acqua da un laghetto qui. Ci siamo sì, lamentati col padrone.
Che da ieri non c'è
sì,
acqua.
Sì, siccome abbiamo relazioni ottime col padrone, proprio fantastiche, ci trattiamo benissimo. E allora lui è arrivato con una scavatrice. Ieri ci ha scavato un pozzo nuovo. Ieri sono arrivato, un pozzo nuovo. Ci ha scavato. E adesso abbiamo acqua proprio minerale. Gloria a Dio. Grazie. E posso ricambiare? Matteo 10:42 dice: e chiunque avrà dato un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, persino uno piccolo come fratello Giuseppe Buonanulla, parentesi chiusa, non perderà il suo premio. Angela, Matteo?
Matteo 10:42.
42, grazie Dora. Vuoi portare i bicchieri di là? Grazie. Scusate ragazzi, un attimo di pausa. dobbiamo bere un...
thank you,
perché
thank
qui
you.
Andiamo avanti per 3 ore, a volte 4 ore, e qui sai, a volte mettiamo una canzone per disperazione, perché dobbiamo andare o a bere o al bagno, a scappare di qui e scappare di là. Quindi per questo che oltre alle canzoni diventano due. Perché Angela, quando non torna abbastanza velocemente.
Non è Angela. Di solito è fratello Giuseppe che deve parlare, o è andato a visitare Deborah, a vedere cosa si cucina. E di solito è fratello Giuseppe.
Dora, dove sei?
È andata via.
No, ma questo non è acqua. Cos'è ti ha dato? Cos'è? 7-Up? Cos'è?
Cos'è? 7-Up.
Perché ho dovuto ricambiare con un po' di...
Microfono, Dora, vieni qua.
Ma questa non è acqua, questa qui è una bibita buonissima.
Sì, perché è stato un signore che ci ha aiutato a sistemare l'acqua, a Adrian. Allora ho aperto una bottiglia per lui e ho detto vai, devo dare.
Ma ogni tanto apri qualche bottiglia anche per noi. Tu c'ha, lei c'ha delle bottiglie per gli ospiti. Ma fai conto che sono un ospite anch'io ogni tanto, guarda.
Ok.
Va bene che dobbiamo controllare finanze e tirare la cinghia ogni tanto, ma almeno ogni tanto.
Ogni tanto, va bene.
Stappa una bottiglia di 7-Up, di rinfresco.
Ok.
Ce la facciamo finanziariamente.
Ce la facciamo.
Dai, vai avanti.
Amen.
Allora, senti, puoi parlare ancora un po' perché così finisco di bere, cortesia.
Allora, abbiamo altre scritture da leggere o chiudiamo qui?
Parla che sto bevendo.
Parlo. Ti leggo un altro messaggio email.
Perché... Ma quello di prima serve una risposta?
È già risposta quella. Abbiamo detto, quando la tua famiglia è in unità con te nella fede è una grande benedizione.
Elabora questo.
Ringrazia Dio e andate avanti per Gesù insieme. Io lo so che da sola non potrei fare per Gesù molto. Sì, potrei andare nelle strade e evangelizzare da sola, però è poco paragonato con quello che il Signore fa quando siamo un team.
Una squadra.
Una squadra, una comunità come siamo adesso, e insieme abbiamo molto più forza nel seguire Gesù, nel combattere il diavolo.
Sì,
quando uno è giù, l'altro lo incoraggia, lo aiuta, lo corregge a volte. E così ci aiutiamo a vicenda.
Che ho finito di bere, posso riprendere?
No, aspetta, devo finire.
Ti sei messo sulla breccia? She's standing in the gap. Go.
E quindi, quando la famiglia è in unità è una grande benedizione, ringraziate Dio e aiutatevi a vicenda.
Finito?
Sì.
Ok. Dio ti benedica. Ottimo però, eh? Però quasi quasi io vado, prendo un po' di riposo e tu vai.
No, non vai.
Angela sta aumentando l'unzione.
Rimani qua. E devo leggerti un messaggio. Aspetta, da parte
che
di...
Aspetta, anche io voglio parlare su
fine.
Questo. Quindi, fratelli, è inutile che lo ripeta, l'ha capito Mario, l'hanno capito tutti.
Sì.
La moglie, il marito, i figli, mai e poi mai e poi mai. Cioè, dobbiamo morire per i figli, ci mancherebbe altro. Infatti diversi ci hanno scritto durante nei mesi, il Signore mi ha mostrato di venire e abbandonare. No, tu non abbandoni niente. Ma mia moglie non crede, evangelizzala. Ma non mi ha proprio contato. Stai lì, fino a quando lei ti abbandona. Va bene,
sì,
andiamo
sì,
avanti.
Sì. E tu hai detto anche, se tu vuoi partire e la moglie non vuole, tu la inviti dovunque vai di seguirti. E anche se tu vai in un nuovo posto dove il Signore ti dice di andare, tu prepari un posto per lei e la chiami a venire anche lei.
Sì, guarda, c'è un fratello che vive in una nazione lontanissima, non è neanche in Europa, e la moglie non lo vuole seguire. E allora gli ho detto, senti, parliamo gli Skype, vediamo se riusciamo a evangelizzare uno di qua. E lui dice, no, io non vuole niente interesse di Gesù, niente. Allora abbiamo detto, senti, una volta che arrivi, invitala qui, prepara una casa, appartamentino, la lavatrice, la cucina, di tutto pronto, il nido è pronto, vieni, raggiungimi. Quindi diciamo, anche se dovessi separarti, che lei non ti vuole seguire, e tu sempre vai a farti una vacanza nel luogo di destinazione che Dio ti ha scelto, che Dio ti guida, non sono io a dirtelo, e poi la inviti, e poi va bene. Angela, che altro c'è?
Allora, un messaggio sul soggetto da parte di Luigi, e quello con la barba, il parrucchiere.
Luigi con la barba di grido.
E lui dice, ciao fratelli, riguardo all'argomento di abbandonare la famiglia. Allora, una parentesi, Luigi ha una bella famiglia, ha una moglie, sono giovani loro. 27 anni, se mi ricordo bene.
E barbiere lui.
Il parrucchiere.
Il parrucchiere. Però la barba non la taglia.
E quindi c'è la moglie e anche un figlio piccolino. E dice: io ho questo tipo di esperienza che vivo anche ora. Fratello Giuseppe, volevo farvi partecipi di quello che Gesù mi ha fatto sentire riguardo questo. Separarsi quando si tratta di andare a svolgere un'opera che Gesù ha preparato per noi, anche se mogli o figli, madri o padri ce lo impedissero. Noi siamo chiamati ad andare e mettere avanti Gesù. Una volta svolto quello per cui viviamo su questa terra, cioè portare l'amore di Gesù e la salvezza e l'evangelizzazione e la pace, tornare a casa e amare le nostre mogli, i nostri figli, e renderli partecipi di quello che Gesù ha fatto per noi. Io, grazie anche alle vostre preghiere, sto guadagnando mia moglie.
Wow, praise the Lord, gloria a Dio.
E sta cambiando molto.
Gloria a Dio.
Inizia anche a farmi domande su quello che Gesù mi ha guidato a fare.
Alleluia.
Come hanno reagito le persone. E soprattutto vede come mi diletto alla causa del mio prossimo.
Alleluia.
E devo dire proprio che l'amore di Dio vince sempre.
Amen.
Dio vi benedica.
Mio fratello meraviglioso, sta vincendo amen. Sua moglie, vedi?
Amen, amen.
Certamente non c'è nessuna premura, e il marito, anche se dovete spostarvi, mai li abbandonate. Sempre semaforo verde, sempre porta aperta. Il figlio prodigo deve sapere che può venire sempre il papà, la mamma, il marito, la moglie, quello che è, i figli, sono pronti a riceverli. Amen.
Amen, amen. Grazie, Signore.
Guarda, altra scrittura, Isaia 62, 1 a 7.
Isaia 62.
Sul tema della sposa, il Signore alla sua sposa.
Per amor di Sion io non tacerò, per amor di Gerusalemme io non mi darò posa, finché la sua giustizia non spunti come l'aurora, la sua salvezza come una fiaccola fiammeggiante.
Alleluia, la fiaccola di Gesù che la sposa deve innalzare. Innalziamo.
Allora le nazioni vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore pronunzierà. Sarai una splendida corona in mano al Signore, un turbante regale nel palmo del tuo Dio. Non sarai chiamata più abbandonata. La tua terra non sarà più detta desolazione, ma tu sarai chiamata la mia delizia è in lei. E la tua terra maritata.
Sposata.
Poiché il Signore si compiacerà in te, la tua terra avrà uno sposo.
Il nome è Gesù.
Come un giovane sposa una vergine, così i tuoi figli sposeranno te. Come la sposa è la gioia dello sposo, così tu sarai la gioia del tuo Dio.
Alleluia, che bellissimo.
Wow.
La Chiesa sposa di Cristo è la gioia di Dio.
Bellissimo.
Bellissimo.
Sulle tue mura, Gerusalemme, io ho posto delle sentinelle. Non taceranno mai, né giorno né notte.
Non taciamo, ma proclamiamo il Vangelo. Amen.
Voi che destate il ricordo del Signore, non abbiate riposo, non date riposo a Lui, finché Egli non abbia ristabilito Gerusalemme, finché non abbia fatto di lei la lode di tutta la terra.
Alleluia,
Isaia
alleluia.
62.
E in chiusura, Apocalisse 21, 1 a 4.
Apocalisse 21.
Sì.
Ciao Dora, aspetta, devo promettere il tuo microfono.
Bentornata.
Ciao Dora, ci aiuti oggi un po'?
Sì, grazie Gesù. Dio vi benedica, fratelli. Allora, Apocalisse 21, 1
a 4.
1 a 4.
E poi chiudiamo, se non ci sono altre email, chiudiamo al riguardo.
Sì.
Apocalisse 21, 1 a 4. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì un gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro. Essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Apocalisse 21, 1 a 4.
Grazie Signore. Ci fermiamo qui, Giuseppe, facciamo una pausa musicale?
Sì, c'è ancora tantissimo da dire sulla sposa, perché parla di noi. Moltissimi di noi saranno scelti come spose, ne sono convinto. Quindi parla di noi, fratelli,
amen.
Gloria al Signore. È solo, non si tratta mica di che devi evangelizzare tot numero di ore, dare un tot soldi. No, no, dai tutto.
Amen.
Dai tutto, tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima e basta. Non importa se è un mendicante o uno straricco, dai tutto. Tanto quando esci, se sei straricco lasci tutto, va bene? Se sei povero, non ti preoccupare di portarti niente. Niente avevi e niente avrai, però in cielo sarà la sposa. L'importante è che dai il cuore. Amen.
Amen.
Cos'hai per noi adesso?
Batti cuore. Una canzone bellissima, perché preghiamo che il nostro cuore possa battere sempre e solo per Gesù.
Come sposa
numero
di
uno,
Gesù.
Per Gesù.
Come sposa del Signore. Signore, aiutaci a far battere il nostro
amen.
Cuore per te, Signore. In nome di Gesù Cristo. Amen e amen. Andiamo.